Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Compagnia anche questa mattina la liturgista Suor Maria Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati.
Ben ritrovata lei, Suor Cristina. In queste settimane ci fa compagnia ogni martedì, poi a partire dal prossimo incontro invece la cadenza sarà di nuovo quella quindicinale. Allora, Suor Cristina, riprendiamo oggi insieme a lei un discorso che era stato un po' abbandonato durante questi mesi estivi.
Sì, torniamo al linguaggio simbolico della liturgia. In questi giorni abbiamo ascoltato le bellissime relazioni per l'Italia della settimana liturgica, quindi, sul tema Eucaristia e condivisione, e io voglio proprio riallacciarmi a questo tema e sottolineare il segno, il gesto dello spezzare del pane, dopo aver trattato del pane, del vino, della coppa e del calice. Lo spezzare il pane è gesto conviviale di forte significato simbolico, vuol dire accettare di condividere la vita, di accogliere alla mensa. Basti pensare al pane sulla nostra tavola o al gesto di accoglienza che ancora oggi nei paesi del Medio Oriente si usa. L'ospite viene accolto con pane e sale, sono alimenti indispensabili e preziosi, significano la disponibilità e la condivisione, ciò che dona la vita e la vita stessa, il segno dell'accoglienza più ampia è anche proprio a mettere alla propria tavola. Nell'Eucaristia poi lo spezzare il pane rievoca il gesto di Gesù. Lui prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo dato per voi. La frazione del pane negli Atti degli Apostoli è anche il nome dell'Eucaristia, di quella prima comunità. È un gesto con cui i due discepoli di Emmaus riconobbero il Signore, perché infatti compresero che quello era il gesto di Gesù nella cena, e che, alla quale presumibilmente erano stati presenti, e che appunto era il gesto con cui potevano riconoscere Gesù.
Quindi quanto significato in un gesto al quale non viene dato spesso la giusta attenzione?
A volte è proprio ridotto a poco, anche trascurato. Il rito lo prevede dopo lo scambio della pace nel rito liturgico, gesto della pace che anche questo carico di senso, perché significa non solo augurarsi la pace ma darsela, donarsela, augurare la pienezza dei beni messianici, anzi uno dei nomi di Gesù è proprio pace, quindi è come donarsi Gesù. La frazione non dovrebbe cominciare mentre i fedeli sono ancora in movimento per questo scambio, anche se dovrebbe essere non molto prolungato. Ogni cosa appunto va fatta al suo posto. La frazione dovrebbe prevedere, dice le premesse del messale, la frazione di un'ostia o di più ostie, cioè di questo pane a forma rotonda di ostia appunto, perché almeno alcuni fedeli ne possano partecipare. E nel testo si legge che la natura di segno esigerebbe che appunto questa materia, cioè il pane, sembri davvero pane, e il sacerdote ne spezzi un poco, lo consacri ad ogni messa e nello spezzare, pur non escludendo le ostie piccole, ne dia anche ad alcuni fedeli. E questo gesto della frazione del pane manifesterà l'importanza del segno dell'unità di tutti in un unico pane, come segno di carità. Infatti nell'Eucaristia siamo fatti un unico corpo e come unico è il pane distribuito ai fedeli. E se ci sono più pani da spezzare o un'ostia grande, il testo dice che si dovrebbero appunto spezzare dopo lo scambio della pace, accompagnato questo gesto dal canto dell'agnello di Dio, che è il canto proprio dello spezzare del pane. E il testo dice che si può anche ripetere questo canto se la frazione del pane dura di più. E quindi non si deve spezzare il pane dopo la comunione del sacerdote, prima di darla ai fedeli. Ogni rito va fatto al punto giusto, al proprio posto, se no viene stravolto anche il linguaggio del rito stesso.
Quindi questa importanza del gesto dello spezzare il pane, un gesto ai quali quindi i fedeli devono prestare molta attenzione, perché rievoca tutto quello che lei ha detto in apertura e che viene attinto dalla scrittura.
Sì, infatti è il gesto di Gesù, no? E sentendo frangere quel pane, i fedeli che di quel pane hanno fatto il segno della loro offerta, praticamente sentono che acconsentire al dono totale della propria vita. Ecco, come Gesù spezzò la sua vita come questo pane, così io intendo spezzare la mia vita come è spezzato questo pane. Questo vuol dire sentire frangere quel pane magari al microfono, insomma, dovrebbe come percorrere un brivido far percorrere un brivido a tutti, perché appunto è lì che ci diciamo nel segno di volerci donare totalmente ai fratelli e a Dio. Tutti possono mangiare la mia vita, non tengo più nulla per me, non risparmio nulla di me, sono tutto dato, tutto versato come Gesù. E quindi uscendo da messa non sono più come quando ci sono entrato. Però uno può dire, ma come faccio? Chi mi fa fare questo dono così assoluto e totale? E dobbiamo rispondere, lo Spirito Santo che ha aiutato Gesù a fare questo della sua vita e aiuta anche noi. È lo Spirito della nostra cresima che ci fa fare della nostra vita una Eucaristia. E quindi ci aiuta a donarci tutto, a dare la vita come Gesù sulla croce. E per questo Gesù fu aiutato dallo Spirito, per esempio nella trasfigurazione, diciamo ricevette dal Padre questo dono per poter affrontare Gerusalemme e la sua morte. E pertanto, per concludere, chiediamo ai nostri vescovi, ai nostri sacerdoti, di fare bene la frazione del pane, perché dobbiamo capire tutte queste cose. E quando ci invitano al banchetto di nozze dell'agnello, non è necessario che ci mostrino un gran pezzo di ostia o un'ostia intera, basta una piccola parte, proprio pane spezzato. E questo è anche rispetto del simbolo, dei gesti e delle parole che si dicono, perché nella liturgia tutto deve essere vero. E quindi approfittiamo per ridire anche quanto sia bello e significativo che i fedeli possano ricevere sempre, possibilmente la domenica, un po' di pane e un po' di vino. Sono i segni di Gesù e anche nostri. E vorrei ringraziare il Padre Cantalamessa che questo lo ha ripetuto chiudendo la recente settimana liturgica a Fabriano. Anche qui è questione di stile, di arte nel celebrare, di bellezza del rito e del simbolo.
E continueremo nel corso della nostra diretta a parlare proprio della settimana liturgica che si è tenuta a Fabriano, alla quale lei ha accennato, Suor Cristina. Intanto io la ringrazio e ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie.
Sì, a presto.
Solo 3 minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come se io dovessi mostrar di me quello che ancora non sono stato mai. Per convincerti certi ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei. Come sale bianco brucierei, brucierei. 3 minuti, solo 3 minuti per fidarti di me. Basteranno a ricoprirmi di bugie. Come se tu dovessi saper di me quello che ancora non sono stato mai. Per convincerti ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai. Resta 1 minuto per poterti dire.
E torniamo in diretta, siete all'ascolto di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Monia Parenti al microfono, dall'altra parte del vetro Elena Colson e Patrizio Ciprari, assistenti di studio, e Silvio Nelli alla console, che saluto e ringrazio. E continuiamo a parlare della settimana liturgica nazionale che si è conclusa lo scorso venerdì a Fabriano. Il tema quest'anno era Eucaristia e condivisione. Tra i relatori anche il liturgista fratel Goffredo Boselli, monaco della comunità di Bose, che è con noi al telefono. Buongiorno, Frater Goffredo.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Parliamo un po' del tema di questa 61esima edizione della Settimana Liturgica Nazionale, Eucaristia e condivisione. Ci spiega un po' il legame tra questi due termini, che non è così scontato forse come dovrebbe?
Certamente non è scontato, ma è decisivo, è essenziale. L'Eucaristia è in se stessa condivisione. Perché? Perché è il gesto che Gesù ha fatto per dire il dono della sua vita. La vita lui non l'ha tenuta per sé, ma l'ha offerta, l'ha data per la vita di tutti gli uomini.
Come dicevo, lei, fratel Goffredo, è stato tra i relatori della settimana liturgica e la sua relazione in particolare ha focalizzato l'attenzione sul tema del rito nella presentazione dei doni, il pane e il vino frutto del lavoro dell'uomo. Io voglio citare un passaggio del suo intervento nel quale lei dice: «L'Eucaristia è una realtà sociale quanto teologica, è crogiuolo di un'etica a servizio dell'uomo». Questa dimensione sociale dell'Eucaristia, che in qualche modo concretizza qualcosa che a noi sembra invece un'idea o comunque un concetto.
Certamente l'Eucaristia ha una dimensione sociale insita in se stesso. Perché? Perché l'Eucaristia, noi cristiani dobbiamo comprenderla nel suo valore anche di fonte di un'etica cristiana. L'Eucaristia è per antonomasia la fonte dell'etica cristiana, ovvero, come dicevamo, un'etica di condivisione, un non tenere per sé, ma il condividere il condividere con tutti, è immagine della vita di Cristo, non l'ha tenuta per sé ma l'ha data. Questo cosa significa a livello poi sociale? A livello sociale significa che ciascuno i suoi beni, ciò che lo fa vivere nel mondo, cioè il frutto della terra e del suo lavoro, come dicono i riti di presentazione, non li deve tenere per sé, ma li deve condividere e soprattutto con i fratelli e le sorelle che si trovano nel bisogno, nella povertà. La liturgia cristiana questo l'ha capito sempre su testimonianza della parola di Gesù. Se pensiamo ai riti di presentazione dei doni, fino al IX secolo circa, i cristiani che andavano a messa portavano da casa il pane, il vino e altri doni in natura, come soprattutto l'olio, ma anche altri doni. Da questi doni che i cristiani portavano in chiesa veniva preso il pane e il vino necessario per l'Eucaristia. A dire che cosa? A dire che il pane e il vino per l'Eucaristia e il pane e il vino per i poveri sono un unico atto di offerta, un unico dono. Non c'è l'altare del sacramento, l'altare dell'Eucaristia, senza l'altare del fratello, l'altare del povero, perché le mani del povero sono l'altare di Dio.
Come dire che c'è una continuità tra l'altare e poi la vita quotidiana?
Certamente, non solo che c'è una continuità, ma la vita per il cristiano è la vita l'Eucaristia vera. San Paolo lo dice: offrite voi stessi in sacrificio, questo è il vostro culto spirituale. Quindi ciò che il Signore attende da noi non sono dei doni, un dare qualcosa, ma offrire a Lui e ai fratelli la nostra vita. Quindi anche il pane e il vino sono presentati all'altare, ma poi tornano a noi come doni santificati, diventati corpo e sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino non sono per il Signore, ma in realtà sono doni che il Signore fa a noi, perché Lui per primo ha donato la vita per Lui.
Bene, io la ringrazio, fratel Goffredo Boselli, monaco della
Grazie
comunità di Bosa, per essere stato con noi. Grazie.
Grazie.
Secret deep inside.
Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 23esima del tempo ordinario. Il brano che ascolteremo è tratto dal capitolo 14 del Vangelo secondo Luca ed inizia così. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo». E poi il brano continua. Sono parole dure, Don Fabio.
Sì, la nostra nuova traduzione ci pone questo senso immediatamente fruibile di queste frasi molto dure che dice Gesù, che sono effettivamente molto difficili da affrontare. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Cioè tante persone gli vanno dietro, tante persone lo seguono. Può capitare di essere in una condizione per cui un prodotto vende un po' troppo, una cosa viene un po' troppo richiesta, e allora Gesù si volta e chiarisce qualche cosa, pone delle condizioni. Lui, che non è mai troppo interessato alla quantità ed è sempre molto interessato alla qualità, fa un discrimine qualitativo e pone un momento di verifica e dice: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Il testo greco ha una frase molto più dura. Questa traduzione, ripeto, tende a rendere subito fruibile, immediatamente godibile il senso. Il testo greco ha: se uno viene a me non odia suo padre e sua madre. Mamma mia, e perché uno può venire dietro Gesù Cristo solamente se ha siffatti sentimenti nel cuore? Bisogna capire che Gesù non sta dicendo: devi amarmi più di tuo padre e tua madre, perché sennò non ti accetto, come una cosa che ti imponga. No, la frase "non può essere mio discepolo" indica che non ne ha la capacità, non riesce a essere mio discepolo. Se uno viene dietro di me e non ha liberato il suo cuore, perché la vita gli ha insegnato, perché ha avuto quelle esperienze che servono per arrivare a questa fase, la fase in cui una persona ha smesso di mettere al primo posto l'affetto di mamma e papà, il coltivare la gradevolezza della propria famiglia. Noi abbiamo un rischio: restare tutta la vita schiavi delle aspettative familiari. Nel nostro ruolo, che può sottomettere tutto, assecondare tutto, può addomesticare anche la volontà di Dio. Ma chi non ha avuto delusione da questo ambiente qui, chi non ha percepito che la vita non può venire da gente povera come te, come tuo padre, tua madre e tutti i tuoi familiari, chi non ha capito che queste cose alla fin fine sono buone, i genitori vanno rispettati, amati, curati, ma non sono la sorgente della vita. La sorgente della vita è Dio. Chi non ha avuto questa delusione non gliela fa seguire il Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo dice: tu calcoli le spese quando costruisci una cosa, più avanti in questo stesso testo, e se non ce l'hai i soldi per costruire sta torre, non la costruisci, non ce la farai, ti fermerai. Se una persona non ha iniziato a percepire quanto sia fallace il senso delle aspettative familiari, di tutto quello che è lo stare in una piacevolezza, che è il non aver deluso i propri genitori, non aver deluso. Ma voi pensate a Santo Francesco d'Assisi, a come lui deve passare per un distacco, per un allontanarsi da quella che è l'aspettativa paterna, che era radicata in lui molto più di quanto si pensasse. Lui, che voleva diventare cavaliere per riscattare la condizione non nobiliare della sua famiglia, sposerà la condizione del povero, che è il contrario esatto di chi voleva diventare nobile. Questo vorrà dire di no alle aspettative paterne, ma il problema non è del padre di Francesco, è il problema di Francesco, è lui che si deve liberare. Quando in questo testo si parla di non poter andare dietro a Gesù Cristo se non si è riscattati, finalmente scevri da queste aspettative familiari, non si sta parlando della mamma che ha le aspettative, ma del figlio che vuole continuare a far contenta la mamma. È sempre un problema in prima persona singolare. Quando mi si dice questo testo, non mi si sta parlando di mio padre e mia madre, ma del mio cuore che è schiavo di mio padre e mia madre, delle schiavitù affettive, delle schiavitù dei legami familiari, dei legami amicali che possono costringere le persone a fare cose fuori dalla verità, fuori dalla realtà. Ecco, in questa domenica noi dobbiamo metterci di fronte a questa torre da costruire, e non si può arrivare alla pienezza della vita in Cristo, alla pienezza della vita dei figli di Dio, se non passando per dei tagli affettivi, per delle redenzioni rispetto alle nostre proprie schiavitù, alla nostra propria attitudine di far dipendere la nostra vita dagli altri. Se uno viene dietro a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, il testo greco diceva, e non odia suo padre e sua madre, cioè non è arrivata a quel senso di distacco che logicamente non è la mancanza di rispetto verso il padre, ma l'avere finalmente un cuore libero. Ecco, questo vale per gli affetti, e il testo apre la prospettiva nella sua chiusura dell'altro grande argomento, un argomento altrettanto serio e non più facile o più difficile, l'argomento del rapporto con i beni di questo mondo. Chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Chi ha qualche cosa che è più importante di me non ce la farà a essere mio discepolo. Ripeto, la prospettiva qui non è non ti accolgo come discepolo, non ce la farei proprio a seguirmi, perché la volontà di Dio non si può compiere senza libertà affettiva. La volontà di Dio non si può compiere senza libertà dai beni di questo mondo.
Grazie a Don Fabio Rosini, noi ci fermiamo qui. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.